Il vertice delle Nazioni Unite sul clima COP27 inizierà fra circa un mese e i paesi, soprattutto quelli con interessi simili, stanno iniziando a siglare accordi e a trovare linee comuni per arrivare preparati. Analizziamo l'incontro dei ministri di economia e finanze dell'Unione Europea e quello dei paesi africani per capire più o meno cosa possiamo aspettarci da questo vertice prossimo venturo. Parliamo anche dei danni dell'uragano Ian, delle elezioni in Brasile, delle rivolte in Iran con il caso della ragazza italiana arrestata e infine delle tante altre elezioni e avvicendamenti politici e al potere che stanno accadendo nel mondo. Anche oggi sarà una puntata un po' lunga, perciò mettetevi comodi. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 4 ottobre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! È iniziato il percorso di avvicinamento a COP27, a cui abbiamo accennato già ieri per via della querelle fra Lidstrasser e Carlo III, e diventerà via via che ci avviciniamo un tema sempre più ricorrente su questa rassegna. Ve lo anticipo perché appunto nei prossimi giorni ne parleremo varie volte da vari punti di vista, fino a poi al 6 novembre, giorno in cui inizierà effettivamente il vertice egiziano, e a quel punto daremo ovviamente aggiornamenti quotidiani e poi faremo una puntata conclusiva in cui racconteremo tutto quello che succede in uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per quanto riguarda le notizie legate alla crisi climatica e alla lotta ai cambiamenti climatici. Comunque, il percorso di avvicinamento è fatto anche da una serie di incontri fra i vari stati o interni ai vari stati in cui si approvano documenti di intenti, si definiscono strategie comuni e ci si unisce tendenzialmente fra paesi simili per portare avanti in maniera più chiara e più compatta certe richieste o certe altre richieste, in modo da arrivare al vertice appunto e non dover partire da zero ma avere già le idee chiare, perlomeno all'interno dei gruppi di simili. Oggi, ad esempio, è in programma l'approvazione del documento dei ministri europei delle finanze su uno dei pilastri delle conferenze delle parti sul clima, ovvero il cosiddetto loss and damage, ovvero perdite e danni. Che cos'è il loss and damage? È un meccanismo previsto dagli accordi di Parigi del 2015, secondo il quale i paesi delle economie più grandi, nonché i principali responsabili delle emissioni di CO2 che sono alla base della crisi climatica, devono aiutare finanziariamente attraverso un fondo dedicato i paesi più poveri e più esposti ai danni causati dalla crisi stessa. Il tema, scrive rinnovabili.it, il tema del loss and damage, è molto spinoso e divisivo. Pur essendo previsto dall'accordo di Parigi del 2015, il meccanismo per far sì che i paesi con economie più avanzate e con quote maggiori di emissioni storiche aiutino finanziariamente i paesi vulnerabili è rimasto al palo per 7 anni. Pochi i progressi, solo su questioni collaterali, mentre i punti di sostanza e i meccanismi che renderebbero operativi loss and damage sono tralasciati. Ecco, più che spinoso e divisivo, a me sembra un tema concettualmente abbastanza semplice, ovvero sarebbe giusto semplicemente che i grandi emettitori mondiali, oltre a smettere nel più breve tempo possibile di gettare CO2 in atmosfera, si impegnassero ad aiutare chi di quelle emissioni sta pagando le conseguenze principali, ad esempio quei paesi che finiranno in buona parte o completamente sommersi dalle acque per via dell'innalzamento degli oceani, oppure quelli che saranno più colpiti da desertificazione e carestie o da fenomeni meteorologici estremi e così via. Solo che di fronte a questa questione di giustizia, chi ha il coltello dalla parte del manico, ovvero i paesi ricchi, fa un po' il bello e il cattivo tempo, e in questo caso insomma è proprio il caso di dirlo, e non ha voglia di pagare per i danni che ha provocato. Ed è la linea che sembra emergere anche da quest'ultimo incontro dell'Unione dei Ministri dell'Unione Europea, che ricalca il cui documento, che è stato pubblicato da Politico, che perlomeno ne ha fatto trapelare una bozza, che poi verrà probabilmente confermata oggi. Insomma, questa bozza che è trapelata sembra non cambiare molto le carte in tavola e sembra che l'Unione Europea voglia, in linea con quanto fatto in passato, non sostenere la richiesta dei paesi più vulnerabili di creare un fondo per il loss and damage. Il mandato europeo è rimandare il più possibile e non prendere decisioni vincolanti, un po' come è successo alla COP26 e prima ancora alla COP25 e prima ancora alla COP24 eccetera, eccetera, eccetera. Il che è anche comprensibile, sia per alcuni aspetti del contesto attuale in cui i fondi europei serviranno per il caro energia, per contrastare l'inflazione e così via, e quindi non c'è tutta questa voglia di mettere altri fondi per questioni che non ci riguardano direttamente, fra molte virgolette, sia perché non possiamo neanche aspettarci troppo che in un sistema in cui la classe politica è eletta dai cittadini di una nazione per fare il bene di quella nazione, che poi direte voi, se già fosse così, ci andrebbe di lusso, ma vabbè. Comunque non possiamo aspettarci che queste persone rinuncino a un privilegio della propria nazione in virtù di un bene più ampio, più alto, più collettivo. Anche per queste ragioni, qui sui Nomi da Segno spesso parliamo di cambiare la governance attuale, perché questa governance non è adatta a gestire il bene comune. Questo ne è uno dei tanti esempi, ma veramente ce ne sono ormai a centinaia. Nel frattempo, in maniera analoga, ma antitetica per molti aspetti, si sono riuniti anche i ministri dell'economia, delle finanze e dell'ambiente, in questo caso dei paesi africani, si sono riuniti al Cairo e hanno approvato e pubblicato un documento in cui tracciano la loro linea comune da tenere alla COP27, che dice essenzialmente due cose. La prima è: vogliamo maggiore accesso alla finanza climatica e la creazione del fondo Loss and Damage. Infatti, i paesi africani rivendicano il diritto a una fetta di torta più grande dei finanziamenti climatici perché ricevono solo circa il 5% del denaro mobilitato ogni anno, anche se il loro contributo storico al global warming è davvero minimo e la loro impronta di carbonio attuale è altrettanto piccola. E al tempo stesso sono fra i più esposti all'impatto della crisi climatica. E oltre all'accesso facilitato alla finanza climatica e maggiore alla finanza climatica, chiedono appunto l'istituzione prioritaria, importantissima di questo meccanismo, di questo fondo Loss and Damage, di cui abbiamo appena parlato, sia per una questione economica, ma anche per una ragione che definiscono di giustizia climatica. Secondo punto all'ordine del giorno, seconda mozione, insomma, passata da questo incontro dei ministri africani è: bisogna evitare approcci che incoraggino bruschi disinvestimenti dai combustibili fossili, poiché ciò minaccerà lo sviluppo dell'Africa. Lo riporta anche in questo caso rinnovabili.it, molti paesi africani stanno puntando sul gas come energia di transizione dal carbone verso forse alle rinnovabili, almeno parole, nonché come soluzione per garantire accesso all'energia a tutti. Considerate che ad oggi circa 600 milioni di africani non hanno accesso diretto all'elettricità. Tuttavia, secondo molti osservatori, questo racconto di come il gas servirebbe agli stati africani per garantire energia a tutti sarebbe un po' farlocco, nel senso che probabilmente, soprattutto nella situazione attuale, il gas servirà più ad essere venduto ai paesi ricchi europei e quindi ad arricchire poche persone, quindi una sorta di oligarchia all'interno di quei paesi, più che a favorire l'industrializzazione, ma ancor meno ad aiutare quella metà della popolazione del continente che è sprovvista di elettricità. Questo perché? Perché la maggior parte di queste persone si trova in realtà in aree rurali interne dove è davvero difficile portarci il gas, richiederebbe investimenti molto molto grossi in infrastrutture e dove in realtà la soluzione di gran lunga più efficiente e praticabile è proprio quella delle rinnovabili e delle cosiddette mini grid, quindi piccole reti locali alimentate da reti rinnovabili, da energie rinnovabili. E quindi, insomma, probabilmente questo racconto del gas che serve allo sviluppo dei paesi africani e all'uscita, alla fuoriuscita dalla povertà dei paesi africani non sta molto in piedi. Fatto sta che comunque il quadro complessivo è che abbiamo da un lato l'Europa che spingerà per smettere di utilizzare combustibili fossili, più o meno, insomma, però abbastanza velocemente, diciamo, almeno a parole, ma non vorrà approvare un fondo di compensazione per aiutare i paesi più poveri e più danneggiati. Dall'altra invece i paesi africani che boicotteranno piani di fuoriuscita rapida dai combustibili fossili e invece spingeranno per l'approvazione del fondo Loss and Damage, senza considerare in tutto ciò poi l'India, la Cina e i tanti altri paesi che sono altre variabili all'interno di questa equazione. Comunque già così il rischio è che essendoci bisogno dell'unanimità per approvare le mozioni e quindi essendo molto più facile boicottare qualcosa che farla approvare, si finisca con una sorta di niente di fatto, come è già successo altre volte in passato. Certo, si potrebbe anche trovare la via invece del patto in cui, ad esempio, i paesi poveri si impegnano a non generare emissioni climalteranti e quelli ricchi li aiutano, attraverso dei finanziamenti ad hoc, a saltare a piè pari la fase della carbonizzazione per passare direttamente a una società a basse emissioni di carbonio in cui però non c'è povertà energetica. Non so quanto questo scenario sia plausibile. Probabilmente è possibile, certo ci vuole una volontà anche politica di raggiungere un accordo del genere. Staremo a vedere, non abbiamo modo di aspettare poi molto. Intanto, sempre a proposito di COP26, il tema della giustizia climatica sta diventando, via via che passa il tempo, via via che passano gli anni, sempre più centrale. Forse non per i governi dei paesi più ricchi, ma comunque sicuramente a livello di società, sempre più sentito, soprattutto dalle generazioni più giovani dei paesi più sfortunati dal punto di vista della giustizia climatica stessa. Il Guardian ieri ha pubblicato un articolo molto bello in cui parla di un incontro particolare che si è tenuto in Tunisia, a cui hanno partecipato giovani da molti paesi del mondo e in particolare proprio dai paesi più colpiti e meno responsabili della crisi climatica, e articolo in cui si dà voce a tanti di questi attivisti. Scrive appunto Sandra Laville sul Guardian: i giovani di alcuni dei paesi più colpiti dalla crisi climatica hanno avvertito che non sono vittime, ma una forza con cui fare i conti in vista della conferenza sul clima delle Nazioni Unite in Egitto. Guidati da gruppi climatici di tutta l'Africa e del Medio Oriente, centinaia di attivisti si sono riuniti in Tunisia per prepararsi a quella che, a loro dire, sarà la lotta collettiva per la giustizia per i loro paesi e le loro comunità che porteranno alla COP27 il mese prossimo. L'articolo, come vi dicevo, poi racconta in maniera avvincente più nei dettagli, dando voce anche ai protagonisti, i temi trattati nell'incontro. Se vi interessa e sapete leggere l'inglese, lo trovate sotto fonti articoli, sotto, insomma, in fondo alla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org, come sempre. Va bene, intanto la crisi climatica, nel frattempo che noi capiamo tutte queste robe, gli accordi fra gli stati, le emissioni, loss and damage, gli ecosistemi non sono particolarmente interessati a queste cose e continuano a fare quello che sanno fare, ovvero reagire attraverso i principi della termodinamica. E quindi più CO2 c'è in atmosfera, più energia viene trattenuta nell'atmosfera stessa e più si verificano fenomeni meteorologici estremi. Ne abbiamo parlato tante volte, vi rifaccio questa premessa perché stiamo per parlare del caso dell'uragano Ian. Ieri sono arrivate notizie non confortanti perché nonostante l'uragano abbia perso potenza lungo il suo cammino, ha continuato a fare danni e vittime. E mentre a Cuba le persone stavano scendendo in piazza per protestare, visto che buona parte dell'isola è ancora al buio per gli effetti appunto dell'uragano, che ormai è passato circa 10 giorni fa sull'isola tropicale, la Florida Medical Examiner's Commission, una commissione statale della Florida, ha diffuso nuovi dati secondo cui sarebbero morti almeno 44 persone a causa dell'uragano solo in Florida. Ed è molto probabile, scrive il Post, che il dato salirà ancora nei prossimi giorni, perché le ricerche dei dispersi da parte dei soccorritori continuano e molti giornali americani stanno già parlando di almeno 70 morti. Intanto in North Carolina, dove l'uragano si è spostato dopo aver lasciato la Florida, è stata confermata già la morte di altre 4 persone. Quindi, insomma, è un uragano che, pur passando abbastanza inosservato sui media nostrani, sta facendo moltissimi danni. E come dicevamo l'altro giorno, il fatto che se ne stia parlando così poco è un'ulteriore dimostrazione di come in realtà questi fenomeni, un tempo piuttosto rari, stiano diventando all'ordine del giorno e quasi normali. Però penso che sia abbastanza importante parlarne e ricordarci che questo è il nuovo clima che è già cambiato, ma che dobbiamo fare in modo di arrestare questo tipo di cambiamenti prima che diventino completamente ingestibili. Va bene, cambiamo ancora argomento. Ieri abbiamo parlato delle elezioni in Brasile e oggi molti giornali pubblicano articoli di analisi sull'accaduto. Vi lascio una selezione, sempre sotto fonti articoli, di quelli che mi sono sembrati più interessanti fra quelli che potrete trovare facilmente online. Personalmente, però, ho deciso di contattare il professor Massimo Canevacci, antropologo ed etnografo di fama internazionale, nonché grande esperto di Brasile, paese in cui ha vissuto per molti anni, a cui ho chiesto un commento personale sull'accaduto e vi faccio ascoltare un estratto della sua intervista che poi pubblicheremo per intero nei prossimi giorni, prima del ballottaggio, ma intanto appunto vi lascio qualche considerazione che ho trovato davvero illuminante.
Allora, confesso che io sono stato sveglio quasi tutta la notte, oppure mi sono svegliato diverse volte per seguire l'andamento delle elezioni e confesso che con un senso di angoscia, oltre che di sorpresa, perché nessuno si aspettava un tale risultato, che è un risultato per tanti versi difficile da interpretarsi in modo corretto. I risultati che si sono avuti in alcuni contesti, specialmente il governatore di Rio de Janeiro, no? Dove il governatore uscente ha preso quasi il 60% ed era un governatore criticato moltissimo per la pratica violenta della polizia, eccetera, eccetera. E veramente nessuno si sarebbe aspettato un successo di questo tipo, ma anche una città come San Paolo, dove si va al ballottaggio, sto parlando del governatorato, del governatore, c'è cioè di nuovo un successo del partito liberale, diciamo di Bolsonaro. E se non ci fosse stato il nord-est che ha votato massicciamente per Lula, ci troveremmo proprio di fronte a una condizione di un incredibile successo di Bolsonaro, che nessuno si aspettava in questa maniera. Quando ci sarà il ballottaggio a fine di ottobre sarà un momento molto probabilmente di acuta crisi, perché c'è una possibilità per me molto forte che almeno la candidata che ha preso il 4% di voti, che è una candidata del partito diciamo agropecuniario, cioè dei latifondisti di Socio, del Mato Grosso. È molto probabile che lei o il suo letterato si riverserà verso Bolsonaro. Non credo che sia possibile un golpe in Brasile in questo momento. No, non ci sono le condizioni internazionali, sia a livello della politica degli Stati Uniti, dove l'attuale presidente non sarebbe assolutamente d'accordo per un golpe, ma ancora di più in tutto il Latin America. Non dimentichiamoci che in Latin America le elezioni sono state vinte in Colombia, in Cile, in Ecuador, insomma, da partiti di sinistra e quindi un Brasile con un golpe si troverebbe assolutamente isolato. Sicuramente Bolsonaro farà una politica di accentuare la tensione, di favorire sempre più la liberalizzazione dell'uso delle armi, quindi di creare un clima di agitazione. Politica quasi al limite della possibilità di un disastro, di cui lui naturalmente si presenta come il grande salvatore.
Va bene, torniamo a parlare delle proteste in Iran, perché molti giornali oggi titolano sul caso della ragazza italiana arrestata a Teheran. Il fatto in realtà è abbastanza oscuro fin qui, nel senso che non si sanno molti dettagli, non si sa né esattamente quando è stata arrestata né i motivi dell'arresto. Sappiamo che la ragazza si chiama Alessia Piperno, è di Roma, è una blogger di viaggi e stava vivendo da circa 2 mesi nella capitale iraniana e che ha 30 anni. La notizia dell'arresto è stata data dal padre in un post su Facebook, poi successivamente rimosso, in cui diceva che la figlia lo aveva contattato per telefono per dirgli che era stata fermata dalla polizia dopo che aveva festeggiato il proprio compleanno con alcuni amici a Teheran, dove si trovava appunto dallo scorso luglio per un viaggio. Ecco, quello è quello che sappiamo fin qui. Sappiamo anche che però questo fatto di cronaca si va a inserire nella cornice più ampia delle grandi proteste di queste settimane che stanno sconquassando il paese. Secondo una ricostruzione, la ragazza italiana potrebbe essere, ad esempio, stata arrestata proprio perché ritenuta dal governo per qualche motivo una sorta di sobillatrice estera delle proteste. Il governo iraniano infatti sta portando avanti questa linea secondo cui le proteste sarebbero semplicemente delle ingerenze straniere dei nemici dell'Iran, quindi di paesi ostili all'Iran, ormai sedate del tutto, mentre secondo molti media occidentali le proteste si starebbero espandendo a macchia d'olio. Scrive il Post che negli ultimi giorni sono entrate in scena le università con gli studenti che si sono aggiunti alle migliaia di manifestanti che già protestavano da oltre 2 settimane in tutto il paese. Domenica gli studenti si sarebbero scontrati con la polizia in assetto antisommossa E in particolare nell'Università Sharif di Teheran, che è una delle più grandi e prestigiose del paese, ci sarebbero stati scontri violenti nel corso dei quali la polizia avrebbe intrappolato molti studenti all'interno del parcheggio coperto, impedendo loro di uscire. Per ora, conclude il post, è impossibile confermare come stiano andando le cose né se gli studenti siano ancora bloccati. Questa versione sarebbe confermata anche da quanto scrive Pressenza, citando fonti dell'opposizione al regime all'estero. Il regime sarebbe passato alla fase 2 della repressione con l'occupazione militare dell'Università Sharif a Teheran e l'arresto di centinaia di studenti. Anche l'ONG Iran Human Rights ha postato sui social alcuni video dall'interno del campus dove si sentivano spari d'arma da fuoco e l'emittente Iran International, che trasmette da Oslo, ha affermato che le manifestazioni in diverse città vanno avanti malgrado la repressione dura e l'uso dei proiettili da guerra da parte della polizia e dell'esercito e delle milizie studentesche del regime e che le vittime di questa repressione sarebbero state fin qui 133. Anche qui è davvero difficile capire come stiano effettivamente le cose, perché laddove c'è un conflitto e laddove ci sono molti interessi in gioco, arrivare a ricostruire esattamente cosa sta succedendo è quasi impossibile. Ci possiamo limitare a fare qualche considerazione, a fare qualche supposizione, a dire ad esempio che effettivamente dalle immagini che ci arrivano sembra improbabile che si tratti solo, come vuol far credere il regime di Teheran, di così sobillatori esteri e di una montatura mediatica. Al tempo stesso, ripeto che dalla mia posizione, da una scrivania nel quartiere Appio Latino di Roma, è quasi impossibile dirvi qualcosa con certezza su questi fatti. Vi posso riportare quello che dicono i giornali, riportare le versioni del governo e fare giusto qualche considerazione di buon senso. Tutto qua. Va bene, in chiusura, giusto un accenno al fatto che in questi giorni nel mondo ci sono state e ci saranno diverse decine di elezioni e avvicendamenti vari. Li nomino e basta qui per tenerne traccia, e poi magari se abbiamo tempo nei prossimi giorni ne approfondiamo qualcuno. In Bulgaria si voterà domenica prossima per la quarta volta in meno di un anno e mezzo e secondo i sondaggi per l'ennesima volta probabilmente nessun partito sarà in grado di formare un governo stabile, il che potrebbe dare maggior potere al presidente del paese, Rumen Radev, considerato vicino alla Russia. Sempre domenica si voterà anche in Bosnia-Erzegovina, in quelle che il Post definisce le elezioni più complicate al mondo, perché il sistema politico del paese è un'intricata architettura di parlamenti, governi, presidenze, progettata circa 30 anni fa per rappresentare quelle che erano e sono tuttora le tre principali etnie, gruppi etnici del paese in seguito alla guerra, ma che al tempo stesso viene considerata veramente molto ingessata per così garantire la governabilità di un paese contemporaneo. Invece sabato si è votato in Lettonia e ha vinto il partito di centrodestra del primo ministro uscente Krisianis Kariņš. È un risultato che viene letto dai giornali come un avallo della posizione tenuta dal paese baltico in politica estera, posizione molto critica nei confronti della Russia e dell'invasione dell'Ucraina, nonché favorevole a un aumento delle sanzioni internazionali e al potenziamento militare dei confini dei paesi NATO che si trovano più a est, fra cui per l'appunto la Lettonia. Infine c'è stato un avvicendamento al potere anche in Burkina Faso, in questo caso però non tramite un'elezione, ma attraverso un avvicendamento che sembrerebbe essere stato senza spargimenti di sangue all'interno della giunta militare che guida il paese. Scrive Nigrizia, un nuovo uomo forte, il capitano Ibrahim Traoré, 34 anni, si sta insediando alla testa di una giunta militare che dovrebbe cominciare in queste ore a governare il Burkina Faso. Quanto sia forte l'uomo al comando lo diranno le prossime settimane. L'operazione, iniziata venerdì 30 settembre, si configura come una resa dei conti all'interno dell'esercito, una contrapposizione che non avrebbe finora comportato spargimenti di sangue. Ad essere scalzato è stato il colonnello Paul Henry Sandago Damiba, che a sua volta lo scorso gennaio aveva destituito con un colpo di Stato il presidente eletto Marc-Christian Caboret e aveva aperto una fase di transizione che, secondo quanto concordato con la Comunità Economica dell'Africa Occidentale, avrebbe dovuto portare al voto entro il luglio 2024 e restituire il potere ai civili. E in realtà, purtroppo, come vediamo, non è andata esattamente così. Comunque, nelle prossime settimane magari vi diamo anche qualche dettaglio in più. Detto ciò, io direi che ci possiamo salutare qua, puntata lunghissima, ma ve l'avevo premesso. Noi ci vediamo domani, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker e Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa di telecambia.org. E io, come un giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.